Buon pomeriggio a tutti, consiglieri, sindaco e la dottoressa Brighenti che assiste alla seduta. Allora, diamo inizio a questa nuova seduta procedendo alla nomina degli scrutatori nella figura di, siete d'accordo, Tortolo, consigliere Tortolo, va bene? E consigliere Weber, perfetto. Ok, allora procediamo alla... Sì, siete tutti d'accordo e favorevoli? Sì, favorevoli? Sì, una formalità, ok, quando mi hanno detto loro. Procediamo allora all'elencazione, all'appello dei presenti. Casagrande Susanna?
Presente.
Conci Mariano, presente. Dal Fovo Michele?
Presente.
Dalla Brida Danilo?
Presente.
De Vigili Giorgio?
Presente.
De Vigili Danilo?
Presente.
Franzani Mattia?
Presente.
Gasperetti Bruno? È assente, giustificato. Girardi Cristian?
Presente.
Kaiserman Alessio?
Presente.
Martinati Sara?
Presente.
Merlo Nicola?
Presente.
Pellegatti Matteo?
Presente.
Roncador Rosa?
Presente.
Taita Andrea?
Presente.
Tortolo Federico?
Presente.
Weber Marco?
Presente.
Zenari Carlotta?
Presente.
Quindi 17 presenti. Allora diamo inizio come alla trattazione dell'ordine del giorno, che vede al primo punto l'interrogazione del consigliere dei Vigili Giorgio sul mercatino del mercoledì di Piazza delle Erbe per sposare l'idea della piazza di comunità. Prego consigliere, se vuole.
Grazie leggerla. Presidente, buonasera a tutti. La borgata di Mezzolombardo presenta nel suo centro storico due importanti spazi urbani, la Piazza delle Erbe e la Piazza Cassa di Risparmio, che sono riservati a parcheggi per automobili. Nella storica Piazza delle Erbe, occupata quasi per intero dalla sosta dei veicoli, vi è uno slargo di proprietà comunale che costituisce un'area libera e, ad oggi, quasi mai utilizzata. Anche la Piazza Cassa di Risparmio è completamente occupata da parcheggi, con la particolarità che tutti i mercoledì mattina vi si svolge un piccolo ma caratteristico mercatino che offre apprezzabili prodotti gastronomici ai visitatori. Dato atto all'amministrazione comunale dell'impegno profuso nella riqualificazione urbana, vedi i lavori in corso di Piazza della Vittoria, resta il fatto che Mezzolombardo è completamente sprovvista di una piazza intesa come il luogo di ritrovo dei cittadini per feste, incontri, mercatini, un luogo dove storia, architettura e cultura si fondono, affermando l'identità della borgata e rafforzandone l'unità. È principalmente per questa ragione che con spirito costruttivo ci si rivolge al sindaco e all'amministrazione comunale per sapere 1. Se ritenga utile mettere in agenda una proposta più larga di riqualificazione della Piazza delle Erbe e di Piazza Cassa di Risparmio, che abbia come finalità quella di renderle ancora più funzionali ai cittadini e trasformandole, mi verrebbe da dire, in una piazza di comunità, caratterizzate da spazi che invitano alla loro frequentazione, all'incontro conviviale, allo svolgimento dei mercatini, alla condivisione di origini, tradizioni, idee e interessi comuni, seppur possa anche facilitare in spazi limitati la sosta dei veicoli. 2. E se, lavorando in questa direzione, ritenga già possibile ipotizzare lo spostamento del mercatino che tutti i mercoledì mattina si svolge in Piazza Cassa di Risparmio presso lo spazio pubblico comunale di Piazza Erbe, ovviamente in accordo con gli operatori delle attività economiche coinvolte che svolgono un lodevole servizio per i cittadini.
Grazie consigliere Vigili. Lascio la parola all'assessore Kaiserman per la risposta.
Grazie, buonasera. Allora, la risposta. Le premesse riportate nella vostra interrogazione non possono che trovare condivisione da parte della Giunta e della maggioranza. Seppur però tanto concordi sull'esiguità degli spazi di aggregazione esistenti sul territorio della nostra borgata, altrettanto siamo convinti che se si vorrà realizzarne di nuovi, compresa una rivoluzionaria riqualificazione di Corso Mazzini, che dovrebbe poter considerare la pedonalizzazione del tratto detto Liston, quelli oggi destinati ai posteggi per le autovetture dovranno rimanere tali. Sostenendo ciò, riteniamo che Piazza Cassa di Risparmio non potrà che continuare ad avere l'attuale destinazione, ma con una rivisitazione dal punto di vista urbanistico e viabilistico. A tale scopo è stato assegnato un incarico per uno studio di fattibilità dell'area che contempli una nuova e migliore redistribuzione degli spazi di parcheggio, prevedendo una nuova viabilità veicolare, una nuova pavimentazione e un rinnovato arredo urbano. Tutto questo è già nelle intenzioni di questa amministrazione e per arrivare a ciò è prevista una nuova dislocazione del mercato del mercoledì. Nell'ipotesi di diversa ubicazione dell'appuntamento settimanale, vi è proprio Piazza Erbe, ma la logistica infrastrutturale e di contesto non è immediata. La sopracitata piazza presenta in effetti uno spazio già oggi ad esclusivo utilizzo pedonale che ben si presterebbe ad ospitare piccoli mercati o altri eventi aggregativi di ridotte dimensioni. Uno di questi è proprio in corso questa sera, ma riteniamo, come del resto evidenziato anche nella vostra interrogazione, sia necessario trovare condivisione fra gli operatori economici esistenti in zona. In seconda battuta, per poter realizzare un evento a cadenza regolare, l'area pedonale di Piazza Erbe necessita di una nuova delimitazione. L'attuale è costituita esclusivamente da pesanti fioriere, mentre dovrà essere pensato e poi realizzato un nuovo confine fisico che impedisca l'accesso ai veicoli, ma che al contempo consenta un varco di ingresso e di deflusso che si venga a creare agevolmente ogni qualvolta sia necessario per i veicoli di mercato o per eventi di altra natura. Ciò potrebbe comportare l'eliminazione contestuale di alcuni posti auto a ridosso dell'area interessata di Piazza Erbe, ma che potrebbero trovare compensazione nel realizzando parcheggio di Piazza Vittoria. Ad ogni buon conto, confermando che tutto ciò è nei piani di intervento dell'amministrazione comunale, si evidenzia l'indispensabile conseguenzialità delle progettazioni e delle opere. Se si vuole dare una logica di sviluppo futuro al centro paese, riteniamo sia necessario procedere con una stesura di progetti e di azioni strettamente correlate. In merito, infine, all'idea da voi avanzata di una cosiddetta piazza di comunità, è nostro convincimento che lo spazio in superficie che si verrà a creare con l'intervento eseguito su Piazza Vittoria potrà offrire esattamente questo tipo di nuova opportunità. Anche per questo è stato già affidato un incarico di studio e di progettazione. Grazie.
Grazie, assessore. Niente. Passiamo allora al secondo punto dell'ordine del giorno, interrogazione del consigliere dei Vigili Giorgio su aiuto ad anziani e persone in difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti. Prego, consigliere.
Il sistema di raccolta dei rifiuti nel comune di Mezzolombardo è passato da porta a porta ad un sistema di prossimità. Sono state infatti realizzate su tutto il territorio comunale delle isole ecologiche dotate di contenitori che includono tutte e cinque le frazioni di rifiuti, umido, secco, carta, plastica e vetro. Tali isole sono dedicate e riservate ad un massimo di 100-150 utenze, le più vicine, che possono conferire rifiuti. Lo sblocco dei contenitori avviene tramite lettura di una tessera personale, mentre l'apertura può essere diversa, semiautomatica o a pedale. Senza entrare nel merito delle scelte programmatiche dell'amministrazione comunale, che hanno portato a questa nuova organizzazione e sulla dislocazione di alcune delle isole ecologiche, è apprezzabile che questa evoluzione, oltre a puntare al miglioramento della differenziazione dei rifiuti, potrà agevolare i cittadini, permettendo loro di conferire in qualsiasi momento e trovando sempre i cassonetti liberi ed evitando i disagi di trattenere i rifiuti in casa fino al giorno della raccolta. È immaginabile che possa inoltre arginare il fenomeno del cosiddetto turismo dei rifiuti, visto che solo chi è fornito di tessera può accedere ai cassonetti. Va però evidenziato che sono emerse delle criticità in merito all'utilizzo del nuovo sistema e se alcune di esse potranno rientrare quando la cittadinanza avrà acquisito maggior dimestichezza con il nuovo modello, altre hanno bisogno di essere prese in carico dall'amministrazione comunale con interventi diretti o facendosi tramite con ASIA, l'ente gestore della raccolta. Emerge infatti che la nuova organizzazione va fortemente a penalizzare le fasce sociali più deboli ed esposte, ovvero gli anziani e chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive. È fuori dubbio che la raccolta porta a porta permetteva a molte di queste persone di svolgere il conferimento dei rifiuti in autonomia, mentre ora è oggettivamente più difficoltoso. Oltre alla maggior distanza del luogo di conferimento, i nuovi cassonetti presentano modalità di accesso che non sono sicuramente facili per chi ha ridotte capacità motorie. Per molte persone anziane risulta essere troppo complicato utilizzare un sistema che per l'apertura dei contenitori prevede più passaggi, lettura di tessera, pulsante, pedale. Anche le ridotte dimensioni del foro d'ingresso, in particolare nei contenitori destinati alla carta e alla plastica, rappresentano un'ulteriore difficoltà. Di fatto rendendo una semplice operazione di conferimento di rifiuto solido urbano ostica e difficile per una parte importante della popolazione. Oltre alle difficoltà oggettive di chi deve conferire e non può delegare ad altri questo compito, va anche considerata l'importanza dell'accessibilità, il primo e fondamentale passo verso l'inclusione delle persone con disabilità. Per questi motivi si interroga il sindaco chiedendo 1. È previsto o è preventivabile la reintroduzione del servizio di raccolta porta a porta umido e secco per le persone che a fronte di comprovata necessità ne facciano richiesta? 2. È previsto o è preventivabile l'introduzione del servizio di raccolta porta a porta per i rifiuti riciclabili, vetro, carta e plastica, per le persone che a fronte di comprovata necessità ne facciano richiesta? 3. L'amministrazione comunale ha proposto o intende proporre ad ASIA di valutare modifiche che possono semplificare l'operazione, oggi particolarmente complessa, di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti? 4. L'amministrazione comunale ha proposto o intende proporre ad ASIA di rimuovere gli ostacoli fisici posizionati nei cassonetti, vedi la griglia che permette solo il passaggio di rifiuti con dimensioni estremamente limitate? 5. L'amministrazione comunale ha proposto o intende proporre ad ASIA di valutare l'utilizzo per eventuali prossimi posizionamenti di altra tipologia di cassonetti che siano completamente accessibili, sull'esempio di altre realtà in Italia che già li utilizzano?
Grazie consigliere Vigili, lascio la parola per la risposta all'assessore Pellegatti.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che il nuovo sistema va esattamente nella direzione di un miglioramento della differenziazione, da un lato, e di un più agevole conferimento per i cittadini, dall'altro. Oltre a ciò, crediamo possa contribuire a fare crescere il senso di responsabilità di ognuno, visto che i cittadini potranno conferire in un'isola specifica, cosiddetta di comunità. È evidente, peraltro, che come ogni tipologia di cambiamento in qualsiasi settore, la popolazione più fragile è quella che va maggiormente accompagnata ed aiutata, soprattutto nella prima fase. Va ricordato comunque che, solamente una decina di anni fa, era stato introdotto il porta a porta nella nostra zona. Nei decenni precedenti, l'intera popolazione ha sempre conferito i rifiuti nei cassonetti. Si tratta peraltro di recuperare abitudini che già erano intrinseche al nostro territorio. Tutto ciò premesso, si rispunte ai punti dell'interrogazione. Punto 1. È già previsto che per le persone con comprovata necessità, munite di certificato sanitario, si possa attivare il porta a porta di umido e secco. Punto 2. Il gestore ASIA riferisce che, sull'intero sistema, non vi sono mai state richieste in tal senso, in quanto le esperienze fin qui verificate hanno evidenziato che le persone con difficoltà certificata hanno di consuetudine un'assistenza domiciliare e pertanto il conferimento di plastica, carta e vetro viene effettuato da altre persone. Punto 3. No, in quanto non pare particolarmente complesso il conferimento. Punto 4. No. Gli ostacoli sono studiati e previsti per compattare al meglio i rifiuti. Punto 5. No. I cassonetti sembrano adeguati alla tipologia di raccolta. Prova ne è che numerosi territori e città italiane utilizzano e si stanno apprestando ad utilizzare tali cassonetti. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, consigliere Vigili.
Una breve replica. Se nella precedente risposta alla mia interrogazione ho apprezzato un'apertura all'ascolto e al dialogo, in questa vi ravvedo una chiusura, ovviamente non contro di me, ma nei confronti delle richieste di numerosi cittadini, principalmente anziani e fragili, che hanno evidenziato alcune loro difficoltà nello svolgimento della nuova procedura di conferimento dei rifiuti. Sono altresì consapevole che la nuova organizzazione abbia creato molte lamentele, probabilmente alcune anche fuori luogo. Resistenze che emergono in modo naturale verso i processi innovativi, verso il tentativo di modificare le vecchie abitudini, verso i cambiamenti che implicano la rottura di uno schema, di un modo di essere e di funzionare ormai familiare. Ecco perché è lungi da me sottovalutare o criticare la fatica e l'impegno di chi ha la responsabilità di governare questi mutamenti. Ciò premesso, l'interrogazione nasce perché molti cittadini, anziani e non, mi hanno segnalato la difficoltà nell'eseguire la procedura di conferimento dei rifiuti all'interno dei nuovi cassonetti di prossimità, una procedura che risulta essere particolarmente macchinosa, specie per le persone più anziane o per chi ha problemi motori o di coordinazione. Chi porta una busta di rifiuti con una mano deve passare poi la tessera dinanzi al lettore, contemporaneamente premere con un piede il pedale per l'apertura del contenitore di conferimento, trovandosi spesso e volentieri in oggettiva difficoltà dovuta a precario equilibrio per l'effettiva complessità della procedura di apertura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Di fatto, rendendo una semplice operazione, che per evidenti motivi di ecologia spicciola dovrebbe essere agevolata e incentivata, di conferimento di rifiuto solido urbano ostica e difficile per una considerevole parte della popolazione, e incentivando potenzialmente lo scarico disordinato del materiale nei pressi dei contenitori stessi e non nel loro interno, lordando i luoghi attigui e scoraggiando il giusto comportamento di chi utilizza le risorse pubbliche di una comunità civile. Per i più agili, una volta superata la non facile prova fisica dell'apertura del contenitore deputato alla raccolta, e non è così scontato che la si possa superare, come confermano i numerosi sacchetti abbandonati solitamente nella parte posteriore dell'isola ecologica, si manifesta un ulteriore ostacolo. Infatti, sono state posizionate delle griglie, in particolare nei contenitori destinati alla carta e alla plastica, che permettono solo il passaggio di rifiuti con dimensioni estremamente limitate. Quindi, l'utente finale, spesso e volentieri una persona anziana, visto il noto processo di invecchiamento della popolazione italiana, deve mantenere aperto il pertugio di conferimento, continuando a far pressione con il piede, con una mano tenere il sacchetto contenente rifiuti da conferire e con l'altra mano svuotare nuovamente il sacchetto, diligentemente appena riempito a casa, inserendo nel cassonetto i rifiuti uno ad uno. Un aggravio che non incentiva il cittadino conferitore a mantenere un comportamento ecologicamente virtuoso. Vuoi per un'oggettiva difficoltà ad accedere al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, vuoi perché rendere un'operazione, che nella sua semplicità dovrebbe essere istintiva, difficile e complessa da attuare, porta i meno attenti a individuare vie alternative al corretto smaltimento. Ad esempio, un utilizzo abnorme dei contenitori liberi, i cosiddetti cestini, dei rifiuti posizionati nella cittadina. Alla luce di tutto ciò, gentile assessore, considerare non particolarmente complesso il riferimento, come lei afferma, non sembra trovare riscontro nella realtà dei fatti, evidenziata dai cittadini più anziani e non della nostra cittadina, una procedura di conferimento che pecca di oggettiva semplicità. E purtroppo devo prendere atto che l'amministrazione comunale non è intenzionata a farsi portavoce con ansia delle difficoltà descritte, allo scopo di studiare eventuali migliorie che potrebbe rendere meno complicata la procedura di conferimento dei rifiuti all'interno dei nuovi cassonetti. Considero un errore ignorare il bisogno di protezione dei cittadini più deboli ed esposti, anche quando si è convinti di aver fatto tutto quello che era possibile fare. Concludo ribadendo che non c'è alcuna vena polemica nella mia interrogazione verso un tema che presenta delle asperità da entrambi i lati, dal lato di chi intende cambiare le cose per migliorare il servizio e dal lato di chi chiede modifiche per facilitarne l'uso. Allora, se è così, mi appello all'amministrazione comunale chiedendo il dialogo tra Comune, ASIA e i cittadini al fine di condividere un aiuto agli anziani e alle persone in difficoltà che lo hanno chiesto, anche ricorrendo alla pazienza e all'umiltà, doti umani indispensabili non solo in politica.
Grazie, consigliere Gili. Prego, assessore.
Sì, grazie. Una brevissima replica, controreplica anzi, e cercherò di non ripetere quanto già contenuto nell'interrogazione. Dunque, io cercherei di tenere distinte le, diciamo così, le varie problematiche che lei ha cercato in qualche maniera di portare all'evidenza. La prima, le difficoltà delle persone anziane, difficoltà nel comprendere il meccanismo di, diciamo così, conferimento, quelle ci sono state, è innegabile, per carità, ci stiamo rendendo conto anche, e la stessa ASIA sta verificando anche in base alle segnalazioni degli utenti, che le cose stanno nettamente migliorando, le persone che avevano più difficoltà nella comprensione del conferimento sono riuscite in qualche maniera a superare queste problematiche. Dopodiché vi sono comunque degli strumenti forniti, come dicevamo, per persone munite di certificati medici che hanno delle oggettive disabilità. Allo stesso modo dico anche che, come lei diceva, l'abbandono dei rifiuti che vi è in prossimità delle isole ecologiche o anche, pensiamo, in giro per il paese, non hanno nulla a che fare con le persone disabili o anziani. Le posso dire che le sanzioni elevate dal corpo di polizia locale, senza entrare nello specifico, però sono tutte di persone agili e arruolabili, ecco. Quindi proprio nulla c'entra e non cerchiamo di confondere cose, anzi, se dobbiamo andare a vedere, come posso dire, lei direbbe l'eziopatogenesi, no, del fenomeno, non c'entra proprio nulla la questione della persona anziana che conferisce. Anzi, sono le stesse persone anziane che molte volte chiamano ASIA chiedendo delucidazioni e ben ASIA che è lieta di fornirle. Quindi, diciamo così, ha sollevato le problematiche oggettive che esistono, però la soluzione non è quella appunto di andare in qualche maniera a modificare il sistema, anche perché, come dicevo in una precedente interrogazione, una mozione che vi è stata, ora non ricordo, questo sistema è stato già collaudato in altri comuni, è già stato collaudato e, diciamo così, i fenomeni che si sono verificati, le prime lamentele, i primi errori nel conferimento, dopodiché sono state superate, insomma, ecco, sono delle fasi. Dopodiché, io ora non ho qui i dati, però magari, ecco, prossimamente, quando li svilupperà ASIA, vi posso già dire che comunque la qualità dei rifiuti è nettamente aumentata rispetto a quello che era il periodo passato ante riforma, ecco, dei bidoni. Quindi spero che sia stata esaustiva, ecco la mia controreplica e grazie.
Grazie, assessore. Passiamo allora al terzo punto dell'ordine del giorno, mozione di diritto di cittadinanza, Ius Cole. Prego, proponente. Grazie.
Allora, oggetto mozione di diritto di cittadinanza. Premesso che l'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, afferma che gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine, nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati parte adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. Il tema dell'integrazione dei cittadini e delle cittadine straniere in Italia e in Europa è una delle sfide più impegnative da affrontare per gli Stati europei ed è un impegno sul quale si gioca il futuro stesso del nostro Paese. La necessità di una nuova legislazione in materia di cittadinanza per gli stranieri che risiedono in Italia è oggetto del dibattito politico in Parlamento in molte regioni, province e comuni del nostro Paese. Nella Convenzione europea sulla nazionalità, conclusa tra gli Stati membri del Consiglio di Europa il 6 dell'11 del 97, ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti nell'ambito del diritto domestico l'acquisizione della cittadinanza per le persone nate sul territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente, osservato che l'articolo 3 della Costituzione italiana garantisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Tante sono state le iniziative che hanno animato la discussione della riforma della legge sulla cittadinanza nel Paese, a partire dalla campagna nazionale L'Italia sono anch'io, che ha consentito la raccolta di 200.000 firme e una proposta di legge di iniziativa popolare in parte recepita in uno dei testi proposti per la discussione parlamentare. Così come un contributo fondamentale è stato dato dai ragazzi e dalle ragazze stesse, dai loro genitori, dal terzo settore, dal mondo della scuola e da tanti cittadini che hanno compreso l'importanza di una norma necessaria. Non ultime in tal senso sono la campagna che attualmente sta animando i social e le piazze promosse dalla rete per la riforma della cittadinanza con il nome Dalla parte giusta della storia e le azioni promosse in tutta Italia dal CONGI, Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane. In data 9 marzo 2022, la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha dato il suo parere positivo alla riforma del riconoscimento della cittadinanza italiana, introducendo il principio del cosiddetto ius scholae, come strumento per ottenimento della cittadinanza italiana da parte di minori figli di genitori stranieri. Considerato che occorre riformare la legge numero 91 del 92 alla luce dei mutamenti che hanno interessato la struttura demografica, sociale e culturale del nostro Paese, per superare una discriminazione che riguarda tra l'altro una fascia di popolazione vitale e vulnerabile come quella dei minori. La mancanza della cittadinanza, oltre ad imporre a questi giovani italiani l'obbligo di rinnovare ciclicamente il permesso di soggiorno, priva loro, di fatto discriminandoli, di alcuni diritti fondamentali per il loro futuro umano e professionale, come la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, la libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea e per alcuni di loro il diritto di elettorato attivo e passivo. È più che mai necessaria una riforma di civiltà destinata a dare una risposta normativa a giovani che sono già italiani di fatto, ma che per legge italiana risultano stranieri, come spesso stranieri sono considerati anche nei paesi di origine dei loro genitori, giovani nati o cresciuti nel nostro paese che frequentano le scuole italiane, che studiano e giocano con i nostri figli, che parlano i dialetti della nostra Italia, che vivono questo come il loro paese, che sono cittadine e cittadini italiani nella sostanza della propria vita, anche se la legge non li riconosce tali. Considerato che da diversi esponenti di confessioni religiose sono arrivati appelli al Parlamento per una riforma della legge che promuovesse il riconoscimento della cittadinanza per i figli nati in Italia da genitori stranieri, considerato che vari presidenti della Repubblica hanno giudicato superato un diritto di cittadinanza fondato sullo istituto dello ius sanguinis affinché sull'istituto dello ius soli, o meglio della sua declinazione attuale di ius eligendi per nati in Italia da genitori stranieri, considerato che l'augurio ripetuto è che il Parlamento si faccia carico dell'azione politica necessaria per affrontare la questione della cittadinanza a bambini italiani in Italia nati in Italia da immigrati stranieri, lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte encomiato i comuni, le province e le regioni che hanno intrapreso iniziative volte a promuovere concretamente la discussione e la consapevolezza sul tema della cittadinanza alle persone straniere. Considerato che il diritto alla cittadinanza del paese in cui si nasce è riconosciuto in molti stati di tradizioni demografiche, quali gli Stati Uniti d'America, in tutti i paesi dell'America Latina, nei quali tanti figli di immigrati si sono potuti sentire integrati nella vita sociale di quelle nazioni, anche in Europa tale diritto è concesso da vari paesi quali Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda. Infatti sono diversi gli stati che già utilizzano lo ius soli temperato affinché allo ius sanguini, affiancato allo ius sanguinis per attribuire la cittadinanza. Considerato che per promuovere il pieno inserimento dei giovani di origine straniera nella nostra comunità occorre che siano loro riconosciuti i diritti e i doveri di un cittadino italiano perché possano essere protagonisti positivi della costruzione della società in cui vivono, considerato che alzare barriere tra le comunità e le persone induce all'emarginazione e alla ghettizzazione degli stranieri, con il conseguente rischio concreto di contrapposizioni anche violente, come accaduto in altri paesi europei e nel nostro, considerato che il riconoscimento ai giovani di origine straniera della cittadinanza può agevolare un percorso di integrazione reale, dove vedere affermata l'idea di una comunità al contempo unica e plurale, in cui le diversità culturali e religiose siano una ricchezza e non un problema, in cui il dialogo, il confronto e il rispetto dei diritti e del dovere della Costituzione siano capisaldi. Considerato che la legge numero 91 del 92, Nuove riforme sulla cittadinanza, compie 90 anni, considerato inoltre che l'articolo 33 della legge numero 98 del 2013 sancisce la semplificazione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia e ivi residente fino al compimento del 18° anno di età, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivare un percorso che porti a inserire un riferimento simbolico allo Ius Scholae nello Statuto del Comune, allo scopo di promuovere l'uguaglianza e l'effettiva partecipazione senza distinzione di origine o di provenienza, a istituire una cerimonia speciale, eventualmente in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti all'Infanzia e dell'Adolescenza, quale atto simbolico e di attenzione alla problematica, nell'auspicio di un'effettiva riforma del diritto di cittadinanza a livello nazionale, ad attivarsi in rete con altri comuni per sollecitare il Parlamento a ratificare il prima possibile la Convenzione europea sulla nazionalità, conclusa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 6 dell'11 del 97, e ad approvare quanto prima una nuova legge sulla cittadinanza italiana che riconosca pieni diritti ai figli dei migranti nati e cresciuti in Italia e agli stranieri che vivono stabilmente in Italia.
Grazie, consigliere Zanari.
Prego.
Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Buonasera a tutti. A nome della maggioranza, per annunciare il voto di astensione rispetto alla mozione che stiamo discutendo, per le medesime considerazioni che abbiamo già spiegato qualche mese fa in occasione della discussione della mozione sul fine vita, presentata sempre dai gruppi consigliari Futuro e Crescere Insieme. Crediamo, come abbiamo già ribadito, che la responsabilità legislativa rispetto a questi temi sia naturalmente parlamentare. Il Parlamento non ha ancora legiferato in tal senso. Il fatto che in queste ultime settimane si sia parlato effettivamente di questa possibilità non significa che questa divenga a breve una norma nazionale. Credo tra il resto che la storia di oggi probabilmente ci consegni una realtà o una certezza completamente diversa, cioè che non si discuterà questa norma, questa possibilità di legge nei prossimi mesi all'interno del Parlamento nazionale. Per tale motivo non partecipiamo ad un dibattito pubblico culturale o ad un dibattito, più che un dibattito pubblico, a una ricerca di bacini elettorali, e pertanto il nostro voto sarà di astensione e non parteciperemo al dibattito su questa mozione.
Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere.
Ma io penso che invece stiamo perdendo un'occasione, no? Perché tante volte si dice che il comune è l'istituzione più vicina ai cittadini, e credo che i cambiamenti di tipo culturale come questo meritino attenzione da chi è vicino ai cittadini, e amministrare un comune non significa solo fare rotonde, parcheggi, eccetera, eccetera. Per gli amanti della storia ricordo che i comuni sono nati per tutelare, per riconoscere i diritti che allora non erano riconosciuti a cittadini di serie B, quali erano gli artigiani, i commercianti, eccetera, che erano completamente tagliati fuori dai diritti che nel Medioevo appartenevano solo al clero e all'aristocrazia. E lì il comune è nato per tutelare dei diritti di persone che avevano piena cittadinanza ma non avevano alcun diritto. Ora, non ho fatto la storia del Medioevo e della Lega dei Comuni Lombardi così, perché secondo me è un concetto che, portato al giorno d'oggi, meriterebbe attenzione, tant'è che questo tipo di mozione la stanno approvando centinaia di comuni in Italia. Non è vero che questo, perché la domanda che ci dobbiamo porre è se pensiamo che questo diritto, oggi mi pare che a mezzo Lombardo ci sono 224 minori stranieri, probabilmente sono il 20% dei minori di questa cittadina, 224, non sono pochi. Quindi io penso che un comune dovrebbe stare dalla parte dei cittadini. Chiaro che questo non significa approvare una legge, ma le leggi si approvano anche perché c'è una pressione. Ci sono stati 1000 sindaci che hanno firmato per dire a Draghi di restare. Beh, si possono anche immaginare 1000 consigli comunali che mandano un messaggio forte al Parlamento italiano affinché prenda in mano questa situazione, perché ovviamente è una situazione, ripeto, che riguarda milioni di persone che sono, come spiegava Carlotta, nate in Italia, istruite in Italia, vivono e vanno a scuola con i nostri figli, ma sono cittadini di serie B. Quindi non è una questione elettorale, assolutamente, cioè cerchiamo di non banalizzare. Qui è una questione etica, cioè pensare se è giusto che esistano nella nostra borgata dei cittadini di serie B solo perché abbiamo una legge antistorica che va riformata. Tutto qua.
Grazie consigliere Vigili. Ci sono altri? Poniamo in votazione la mozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi 5 favorevoli e 12 astenuti. Corretto? Grazie. Passiamo allora al quarto punto dell'ordine del giorno, sempre una mozione per l'organizzazione di un concorso di progettazione zona nord di Mezzo Lombardo. Prego, consigliere Dall'Abrile.
Buonasera Presidente, buonasera Assessori, buonasera Sindaco. Siamo a presentare questa mozione per cercare di trovare delle soluzioni ad una modalità procedurale. Mozione per l'organizzazione di un concorso di progettazione zona nord di Mezzo Lombardo. Premesso che spesso i lavori pubblici sono caratterizzati da lungaggini esecutive e rallentamenti determinati dalle più diverse cause, ma che ledono l'interesse dell'intera comunità. Le soluzioni che si possono adottare sono unicamente quelle finalizzate a programmare con largo anticipo i temi su cui ci si dovrà cimentare, cercando di dirimere anticipatamente i colli di bottiglia amministrativi o autorizzativi per poter procedere speditamente poi in fase costruttiva. Considerato che nel Consiglio del 24 maggio 2022 è stato approvato il progetto definitivo di difesa della zona nord dell'abitato di Mezzo Lombardo, area sportiva, il tema della zona nord di Mezzo Lombardo potrebbe essere una buona occasione per adottare come modalità progettuale il concorso di progettazione. Da anni il problema del pericolo idrogeologico della caduta Massi ha congelato in una situazione instabile l'intera area. Il dismesso campo sportivo, I campi da tennis e i campi da bocce fino al parcheggio di Piazza Fiera rappresentano un transetto strategico, un'occasione unica per una progettazione organica di questa parte di Mezzo Lombardo. Quando si parla di progettazione organica, si parla di concepire come un unico progetto composto di più funzioni, ma tra loro coerenti, un comparto urbano. Nulla di nuovo sul piano urbanistico. Scelte come questa sono state quelle che hanno portato i migliori risultati per lo sviluppo e crescita di aree come Milano City di Milano, il Porto di Genova o le Alberi di Trento, certamente esempi a scala superiore rispetto alle dimensioni della nostra borgata e dall'area in questione, ma che ugualmente dovrebbero insegnare. Le modalità per raggiungere tali obiettivi potrebbero essere quelle di proporre un pubblico concorso di architettura, ponendo specifiche direttive in relazione ai contenuti, ma lasciando libera interpretazione a coloro che si vorranno cimentare in questa impresa. Una modalità progettuale di questo tipo è inoltre quella che meglio si adatta alla ricerca di fondi europei o di altra natura, poiché ampiamente condivisa. Tale modalità di approccio al ridisegno dell'area troverà il sostegno e l'appoggio dei vari albi professionali che saranno favorevoli a promuovere e sostenere il concorso. Ci si troverà insomma con una progettazione innovativa a costi contenuti e nelle condizioni di scegliere tra più proposte. In questo panorama si potrà poi procedere per stralci alla realizzazione delle singole opere, ma tutto questo deve essere fatto subito. Ci vorrà più di un anno per realizzare l'opera di consolidamento ed il vallotomo di protezione. È importante utilizzare questo tempo per definire come sarà quell'area, appena nuovamente disponibile. Per poter immaginare i prossimi 30 anni di quel comparto ed insieme capire come sarà il futuro di Mezzo Lombardo. Precisiamo inoltre che la volontà di questa mozione non è lo scontro politico, ma la condivisione di valori che saremmo felici faceste vostri, unicamente nell'apporto della nostra competenza allo sviluppo della comunità. Vi chiediamo quindi da subito di condividerla anche riscrivendola o facendola vostra, abbandonando in questa occasione il ruolo preconcetto di maggioranza. Si chiede pertanto al sindaco e agli assessori competenti di procedere con la valutazione della proposta in oggetto, di individuare uno o più responsabili per l'organizzazione del concorso, di costituire un'interlocuzione con gli albi professionali, di determinare la commissione giudicatrice e tutto quanto necessario a procedere in questa diselezione. I consiglieri Carlotta Zenari, Marco Weber, Danilo De Vigili, dalla Brida Danilo.
Grazie consigliere Labrida. Prego, suo sindaco.
Grazie presidente, per pronunciare a nome della maggioranza che questa volta invece il voto rispetto a questa mozione sarà contrario, in quanto, come abbiamo già specificato nello scorso consiglio comunale, la maggioranza già qualche anno fa ha proceduto e provveduto ad incaricare uno studio di fattibilità su quell'area, proprio per cominciare a fare alcuni ragionamenti sullo sviluppo urbanistico da un lato, ma più che urbanistico non c'è molto da inventarsi là, c'è evidentemente lo sviluppo progettuale, lo sviluppo dello sviluppo che si vorrà dare a quell'area sportiva. E crediamo, e lo abbiamo scritto anche nel nostro programma elettorale, che da lì vogliamo partire per continuare a cercare anche di migliorare questo progetto. Alcune idee sono già uscite all'interno della nostra maggioranza e quindi in sede di progettazione preliminare sicuramente andremo a fare qualche modifica o a proporre altre questioni al professionista che avrà il compito di redigere il progetto. Crediamo però che l'idea del concorso di idee in questo caso non sarebbe diciamo così la cosa più strategica, perché immaginiamo che su quell'area, ripeto, non ci sono scelte urbanistiche da operare, non ci sono fabbricati o comunque aree urbane da rimodellare, eccetera. Crediamo che il concorso di idee possa essere uno strumento importante, utile, strategico per altri tipi di questioni. Per esempio, se domani mattina dovessimo ragionare su un centro natatorio, probabilmente in quel caso ci parrebbe una buona idea anche quella del concorso di idee. In questo caso invece crediamo, ripeto, che la maggioranza abbia le idee molto chiare, abbia già effettuato uno studio di fattibilità in tal senso e procederà secondo quanto promesso ai propri elettori in sede di campagna elettorale.
Grazie Sindaco, prego concedere la parola.
Devo a questo punto fare una controreplica. Lei, caro primo cittadino, avrebbe dovuto, come si dichiara abitualmente ad inizio legislatura, essere il sindaco di tutta la cittadinanza, anche del 20% che non l'ha votata, ma questo non è. E non è in modo sempre più evidente. I talenti e le professionalità, le idee e le proposte hanno valore esclusivamente se nascono nel suo ambito politico. Benché entrambi gli schieramenti in questo consiglio siano civici e quindi privi di ideologie preconcette, lei o voi, considerando la maggioranza, preferite rinunciare ad un vantaggio collettivo, un vantaggio della comunità, pur di sottolineare la vostra primarietà. Peccato, perché per guidare una comunità servono capacità oratorie, che lei certamente ha, ma anche multidisciplinarità, cultura e capacità organizzativa, di cui non si dovrebbe mai essere paghi. Ma andiamo a vedere le ragioni di questa mozione. Questa autorità, che da un decennio gestisce le scelte amministrative del nostro comune, vanta efficienza, buon governo, risposte alle istanze della popolazione, lungimiranza e sviluppo. Il sindaco esibiva su alcune mie considerazioni legate al bilancio preventivo approvato nell'ultimo consiglio la bravura del suo staff amministrativo. Ma andiamo a vedere oggettivamente il risultato operativo di tale opere, viste più volte dentro i programmi elettorali e magari in fase di realizzazione, ma non proprio ammirevoli. Proviamo a ricordare tutti insieme i temi cui questa amministrazione si è impegnata ad operare, ma che risultano ancora non pervenute, come il parcheggio di Piazza Vittoria. Nell'ottobre 2016 è stato redatto il documento preliminare di progettazione, approvato con delibera della Giunta Comunale. In data 19-12-16 la comunità Valle Rotaliana Konigsberg ha concesso il finanziamento a valere sul FST. Il 20 del 4-17 è stato approvato il progetto preliminare e l'opera è stata inserita nel documento unico di progettazione nel triennio 2017-2019. Il 25-3-19 è stato approvato il progetto definitivo variante in linea tecnica ed il 13-10-19 è stato approvato anche il progetto esecutivo. Il progetto è suddiviso in due lotti A e B, con una spesa totale di 2.353.100. Per il lotto A i tempi previsti a progetto erano 140 giorni, per il lotto B erano 360 giorni. Siamo a 5 anni, 30 posti macchina, per un totale di 83.000 euro caduno. Se quest'opera aprisse davvero la possibilità di penalizzazione del centro storico, questa cifra sarebbe giustificata, ma questi tempi rimangono improponibili. Ad oggi non è ancora chiara la data del completamento. Ricordiamo che per costruire il Crystal Palace, sede dell'Expo Mondiale del 1860, di 84.000 metri quadrati, sono serviti 4 mesi. E per il Grand Louvre 8 anni. Correva l'anno 2018, luglio 2018, e a Mezzacorona fu firmato un accordo grazie al quale il comune di Mezzolombardo riceveva 684.000 euro per realizzare la nuova ferrata in Val d'Arri. Tale finanziamento faceva parte del FST, Fondo Strategico Territoriale, distribuito dalla provincia autonoma di Trento attraverso la comunità di Valle Rotaliana e Konigsberg. Tale fondo era complessivamente di 6.956.000 euro e includeva opere come la riqualificazione del Monte di Mezzacorona per 2 milioni di euro, la piscina di Lavis per 1,2 milioni di euro, le piste ciclabili di San Michele per 380.000 euro, la riqualificazione della pineta di Faedo per 230.000 euro. Sono passati 4 anni. furono conferiti incarichi a geologi e progettisti e spese parecchi soldi pubblici, ma l'opera è ancora da cantierizzare. Vogliamo ricordare che i tempi medi per la realizzazione di opere pubbliche di questa entità sono più contenuti. Tutti possiamo produrre esempi a favore o contro questa tesi, ma certamente 4 anni per una ferrata sono imbarazzanti. Consideriamo inoltre che tutte le altre opere finanziate con quel fondo sono state realizzate. Una curiosità inoltre ci assale. Una voce, aspetto poi la risposta. Dunque, mi sono perso il filo, perdonate. Inoltre, sull'accordo di programma del 18 maggio 2018, tra la comunità e provincia, si annunciava l'inseribilità di un finanziamento di un altro 1 milione di euro per il lotto della Cittadella della Salute. Ma finora abbiamo solo visto togliere finanziamenti, vedi interamento della Taranto Ballet. Ma questo tema in una prossima interrogazione. La biblioteca comunale. L'opera è stata finanziata il 28 ottobre 2016, 6 anni fa, con un importo di 1.650.000 euro ed è stata appaltata nel 2018. Si sono iniziati i lavori a marzo 2019. La durata prevista era di 300 giorni. 3 anni dopo stiamo ancora aspettando gli arredi, citati nel 2020 a pagina 56 del DUP, 2020-2022, ed è stata più volte annunciata l'imminente apertura. Forse l'opera sarà inaugurata nella prossima legislatura. La piscina di Mezzolombardo, progetto che ormai può essere considerato il gatto nero della politica di Mezzolombardo, si evita di citarlo nei programmi elettorali per evidente incapacità politica e conclamata sfiducia dei cittadini, ma che quest'anno ha avuto una fiammata di recrudescenza con l'idea di costruire in gemellaggio con Mezzacorone, sbandierata dai media e dai video su Facebook, di cui però non si sa più nulla. Il PEBA, piano eliminazione delle barriere architettoniche, ed il relativo sbarrieramento di Mezzolombardo, non pervenuto. Anche in questo caso nessuno si oppone all'imminente evidente evidenza del progresso ed al suo adeguamento. Se però verifichiamo se sono stati proposti capitoli di spesa o indicazioni specifiche nei programmi delle opere pubbliche, anche questa è lettera morta. Le nostre proposte sul tema, la realizzazione di percorsi sicuri per i cittadini con difficoltà motorie, il possibile finanziamento di queste opere dentro il PNRR, non ha determinato nessun effetto. Il centro anziani, nostra mozione a cui l'amministrazione ha rilevato l'importanza, sulla quale si è astenuta, ma che si è promossa di sostenere a rispetto della categoria degli utenti interessati. Il primo cittadino in quell'occasione ha etichettato la nostra volontà di non predisporre un progetto chiuso rispetto ad una serie di esigenze sociali con il termine di confuso. Bene, ancora attendiamo misure e scelte a favore di questa categoria di cittadini. I defibrillatori pubblici. Aspettiamo ancora, dopo 2 anni dalla mozione interrogazione della minoranza, un qualsiasi cenno sull'imminente installazione degli AED. Ricordiamo che una famiglia di benefattori, come più volte ci ha ricordato il sindaco, ha messo a disposizione dei fondi per la collocazione di questi dispositivi. Certamente molte di queste opere sono più volte state annunciate come imminenti e presto disponibili, ma un'opera è tale dal momento che è completata. Forse un problema è organizzativo? Come minoranza ci sentiamo chiamati a sottolineare questa anomalia e a richiamare la maggioranza a eliminare i rallentamenti nei lavori pubblici che risultano un disvalore collettivo. Grazie.
Grazie, consigliere Brida. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Così magari cercherò di essere un po' più chiaro rispetto a quello che volevo in qualche maniera ventilare prima, ma adesso lo diremo con un po' più di chiarezza, no? Intanto respingiamo al mittente l'accusa di non interessa tanto il sindaco di tutti o di nessuno, ma quantomeno l'amministrazione di tutti, crediamo sia una cosa importante. Ci impegniamo ogni giorno per amministrare per tutti, credo che nessun cittadino abbia mai trovato, una volta che si reca in municipio, la risposta no, per te non ci siamo o per te non proviamo a valutare la possibile risoluzione di un problema. Non sempre risolviamo i problemi, ma con tutti ci proviamo a risolverli. Questa è una accusa gratuita, scadente, come peraltro spesso succede nelle discussioni con il consigliere Dalla Brida, e che respingiamo volentieri al mittente. Dopodiché, per essere molto più chiari sul merito della vostra mozione, ve l'abbiamo detto qualche settimana fa in Consiglio Comunale che non c'è collaborazione in questo momento tra maggioranza e minoranza, perché quando voi scrivete nella vostra mozione che volete dare apporto nella vostra competenza allo sviluppo della comunità, noi abbiamo rilevato in questi 2 anni e mezzo di vostre proposte, considerazioni e sollecitazioni che forse per noi non vi daremo da amministrare neanche un condominio rispetto alla vostra competenza. Per dirlo in maniera molto chiara, così è cristallino, il motivo per cui non significa amministrare per amministrare contro. Vi reputiamo completamente fuori dal mondo per amministrare anche il piccolo fantastico paese di Mezzo Lombardo. E questo è il motivo per cui non c'è la collaborazione, perché i fatti in questi 2 anni e mezzo ci hanno portato a dover considerare che è impossibile una collaborazione con chi troppo spesso si è dimostrato incapace di focalizzare problemi, incapace di trovare soluzioni concrete e non filosofeggianti e legate quasi sempre alla seppur importantissima transizione ecologica, ma che non può occupare i banchi di questo Consiglio Comunale su ogni tema che viene discusso senza mai entrare poi nel concreto della risoluzione degli stessi.
Grazie Sindaco. Prego, concedersi.
Mi pare che però qua sono stati citati dei fatti, no? Cioè, quando si dice un'opera pubblica iniziata nel 2016 e non è ancora finita, non è che si può accusare gli altri di non essere concreti. Poi sul fatto che non siamo collaborativi, voglio dire, io mi sono occupato della questione fondi europei, eccetera, abbiamo fatto un'interrogazione anche su questo, siamo così poco competenti che poi avete detto che lo fate da soli, però vi ricordo che quel tipo di proposta è arrivata da questi banchi. Non più tardi di qualche tempo fa mi sono state fatte richieste anche di altro genere, quindi non buttiamola sulla competenza, stiamo ai fatti. Dalla Brida ha detto, secondo noi una modalità di progettazione di questo tipo può servire per accelerare un certo tipo di esecuzione che nei fatti, e queste sono date, io sono qua da 2 anni e mezzo, sento parlare sempre delle stesse cose, ci hanno messo 5 anni per fare il grande Louvre e la biblioteca in 5 anni, 6 anni non è ancora pronta, questo è un fatto oggettivo oppure no? Questo è il punto, poi ne parliamo magari in un'altra sede, ma non diamo accuse di incompetenza eccetera. Lui ha citato dei dati precisi relativi a determinate opere e ha proposto una modalità che forse favorisce lo sviluppo, più concreti di così, poi ripeto, è anche il suo mestiere, quindi voglio dire, prima di lanciare accuse di non competenza ci penserei 2 volte.
Ci va. Prego, consigliere Del Foro.
Grazie.
Vice sindaco.
Grazie. No, io mi permetto, a prescindere dalla questione della non competenza dove io non entro, la questione però mi piace rivalutare anche con il consigliere Dalla Brida, che lui sa benissimo il mio impegno e come seguo i lavori. Rispondo anche su tutti i cantieri quando lui vuole, privatamente o pubblicamente, anche perché tutte le opere che lei ha citato sono tutte in fase di cantierizzazione, addirittura la biblioteca non potete dirmi non è stata fatta, perché la biblioteca è finita, collaudata, è stata fatta una gara d'appalto agli arredi che è stata vinta da una ditta di Torino che entro la metà di agosto o fine agosto porterà gli arredamenti, per cui noi siamo perfettamente, se lei guarda il nostro cronogramma lavori, guarda il giornalino nostro, il notiziario del comune dove io dico quando vengono fatte le cose, possono essere sbagliate di un mese o due, ma non ci sbagliamo di sicuramente 2 o 3 anni. Ci sono dei tempi, ci sono delle norme, sulla ferrata ci sono dei soldi, abbiamo il ponte già autorizzato, giustamente il sindaco prima di partire col ponte vuole partire con anche la ferrata, e lei sa benissimo che ha anche un fratello che è coinvolto in questa cosa, che sa benissimo l'impegno che ci stiamo mettendo. La provincia, l'ingegner De Col ci ha dato disponibilità la prossima settimana a visionare l'ultimo progetto che è stato richiesto, come hanno fatto loro le loro ultime modifiche, e credo che nelle prossime settimane venga autorizzato e verrà cantierizzato entro la fine dell'estate. Per cui non riesco a capire la questione che noi stiamo fermi dal 2016, quando non è vero, perché noi abbiamo i tempi, abbiamo delle procedure d'appalto, abbiamo delle aggiudicazioni. Per fortuna non ci sono mai stati fatti degli appunti sugli appalti, perché gli uffici in questo momento hanno 35 cantieri aperti e io li vedo quotidianamente e ogni settimana faccio gli incontri con loro, per cui rimando al mittente le questioni sui ritardi, perché i ritardi non ce ne sono. Può dirmi che ci sia un ritardo all'edilizia privata, come lei sa, e quando ha avuto bisogno ha visto che i ritardi non ci sono stati, per cui vi prego, almeno su queste cose qua, dove abbiamo 5 tecnici che ci stanno lavorando sopra facendosi un sedere così, di non dire delle stupidaggini. Grazie.
Grazie assessore, vice sindaco. Prego, consigliere Dalla Brida.
Una replica di chiusura al assessore Dal Fovo. Non c'è nulla di personale su queste considerazioni, io ho soltanto spulciato dei dati tecnici rilevati da delle delibere e li ho espressi in termini numerici esclusivamente con un parere di carattere tecnico. Non c'è nessun ritardo sui lavori, sono d'accordo, soltanto che i tempi con cui si profilano questi lavori sono davvero imbarazzanti, ecco, diciamo così. Poi, cioè, tutti sappiamo fare il proprio lavoro e io credo che sinceramente se siamo qui per fare il nostro e farlo nel modo migliore. Capisco la posizione del sindaco che cerca di difendere la maggioranza e capisco anche che però c'è certe livelli di, come si dice, di comprensione potrebbero essere un po' più elevati, ecco, perché davvero quando qualcuno propone qualcosa, come ha scritto in quella mozione, nella mozione precedente, per mettersi fra virgolette a disposizione e per spendersi, non per questioni politiche, ma per questioni sostanzialmente personali da cittadino, ecco, questo è il cittadino che lei sta buttando fuori dal comune in questo momento. Grazie.
Grazie, consigliere Brida. Penso che brevemente, sindaco? Sì.
Ma brevissimamente, per dire che l'ho detto tante volte in quest'aula e non è stato ancora probabilmente ben compreso. Ognuno interpreta il ruolo che gli è stato affidato come meglio crede e come meglio ritiene opportuno. Io ho ricoperto all'interno di quest'aula, fortunatamente dico anche il ruolo di consigliere di minoranza e non mi sono mai scatenato sul fatto che la maggioranza o la minoranza poi decidessero di accogliere o meno, di andare d'accordo su un determinato progetto. Ovvio che se uno fa una proposta è ben lieto che venga accolta e che venga approvata, ma credo che il ruolo che in questo caso è stato affidato nell'ultima tornata elettorale ai vostri gruppi consigliari vada evidentemente al di là dell'approvazione o meno di una maggioranza che è evidente che per molte delle cose che proponete probabilmente non sarà d'accordo, perché come ho già detto tante volte, altrimenti probabilmente saremo stati schierati dalla stessa parte e non ci saremo in qualche maniera contesi l'amministrazione di Mezzo Lombardo se fossimo stati d'accordo su tutto. Quindi è abbastanza normale, direi, da un lato che la maggioranza non trovi spesso l'approvazione rispetto alle proposte della minoranza, ma dall'altra parte la minoranza, come la maggioranza, ha il ruolo che gli è stato affidato di fare le proprie proposte. Voi le proposte anche oggi le avete lette, le avete spiegate al Consiglio, speriamo le abbiano ascoltate anche tanti cittadini da casa e tanti cittadini che avrete già incontrato prima di venire in aula oggi, come facciamo noi, avrete spiegato le vostre opinioni o le vostre considerazioni rispetto al lavoro che svolgete, avrete spiegato le vostre priorità rispetto all'azione amministrativa che volete portare avanti e quei cittadini poi giudicheranno se il lavoro che avete svolto e che abbiamo svolto è stato meritevole della loro fiducia o meno. non è la maggioranza che non approva, che è cattiva o buona se approva un provvedimento. Ognuno qui dentro svolge un ruolo, un compito che gli è stato affidato dai cittadini. Dobbiamo spiegare ai cittadini quello che vogliamo fare, provare a concretizzare le nostre idee e dopodiché a loro risponderemo. E voi lo state facendo a prescindere dal voto favorevole o contrario della maggioranza. Voi andate avanti con le vostre proposte, noi faremo le nostre, se mai si troveranno lungo il cammino in convergenza ci saranno delle approvazioni all'unanimità, se non si incontreranno ci saranno due ruoli distinti della maggioranza e della minoranza che hanno svolto il loro ruolo amministrativo, credo nel modo migliore o nel modo che ritenevano più opportuno, e i cittadini giudicheranno.
Grazie, signor Sindaco. Penso che abbiamo esaurito i tempi a disposizione, se non sono altri di altri gruppi, no. Poniamo in votazione allora questa mozione. Voti favorevoli, contrari, astenuti, 12 voti
contrari e 5 favorevoli, 0 astenuti.
Grazie. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, quarta variazione di bilancio di previsione 2022-2024, assestamento generale, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 175-193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Prego, assessore Martinati. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come sapete, entro il 31 luglio di ogni anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e il permanere degli equilibri generali di bilancio. Ricordo che al bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 ad oggi abbiamo provveduto a variare appunto il bilancio in tre occasioni. La prima con una variazione di giunta del 10 maggio, la seconda con una variazione in consiglio del 24 maggio, la terza con una variazione sempre in consiglio del 21 giugno. Pertanto siamo alla quarta variazione di bilancio, che appunto rappresenta l'assestamento generale, e con il controllo della salvaguardia degli equilibri andiamo appunto a verificare tutte le poste di bilancio e il mantenimento degli equilibri generali. Il lavoro che è stato fatto è quello di verificare appunto tutti i capitoli, il fondo che, tra cui anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. E tutti gli uffici hanno fatto appunto una verifica complessiva sulla regolare gestione delle spese e delle entrate e hanno appurato l'inesistenza di debiti fuori bilancio. In questa occasione l'amministrazione comunale ha inteso realizzare alcuni interventi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti negli strumenti di programmazione, nonché a procedere ad adeguare lo stanziamento di alcuni capitoli la cui dotazione si è rilevata insufficiente nel corso della gestione. Quindi abbiamo, oltre rimpinguato il fondo di riserva, abbiamo appunto variato numerosi capitoli. Quello che vi venivo a segnalare soprattutto era l'utilizzo di avanzo una parte libera, la parte accantonata e la parte destinata agli investimenti. Come vi segnalavo prima, il totale avanzo complessivo utilizzato ammonta a 935.000 euro. Ora passerei a una carrellata dei capitoli che hanno avuto maggiore modifiche, maggiori variazioni, insomma, di variazioni più rilevanti. Partirei dalla parte corrente, in cui oltre al fondo di riserva molti capitoli sono stati toccati, diciamo, per quanto riguarda le utenze, sia il gas, l'acqua che l'energia elettrica. Tanti capitoli che riguardano tutta la parte del personale, per varie modifiche che ci sono state nel corso dell'anno. Poi vi segnalo diversi capitoli per quanto riguarda le minuterie, per poi passare a uno stanziamento per diverse manifestazioni, tra le quali vi segnalo il Festival dello Sport. Abbiamo aggiunto 15.000 euro a un capitolo che aveva già 5.000 euro di dotazione iniziale. Abbiamo aggiunto 12.000 euro a contributi per iniziative nel commercio e 5 per iniziative professionali. Poi, per quanto riguarda anche la nuova biblioteca, abbiamo provveduto all'acquisto di altri libri, aggiungendo circa 15.000 euro, e a un'altra serie di spese legate sempre alla biblioteca, alla nuova biblioteca. Poi c'è tutto il comparto di aumenti e variazioni per quanto riguarda la polizia locale. E diciamo che con questo si esaurisce la parte corrente. Invece, per quanto riguarda la parte straordinaria, abbiamo rimpinguato il capitolo di 50.000 euro per la realizzazione, la progettazione, insomma, e l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, per la manutenzione straordinaria di baite. Poi abbiamo inserito il contributo straordinario per la manutenzione di edifici di culto per 54.000 euro. Questa è la parte residua che verrà erogata alla parrocchia, è il residuo del contributo del finanziamento che la parrocchia ha ottenuto dalla sovrintendenza per proseguire nei lavori sulla chiesa di San Pietro. Sono lavori che vanno avanti da anni, adesso ogni, diciamo che è il terzo step, diciamo, e il comune contribuirà con una quota di 54.000 euro, che è quello che rimane residua dal finanziamento per poter completare questi lavori. Poi vi segnalo 100.000 euro destinati agli impianti sportivi. Poi abbiamo inserito la realizzazione del percorso in Val del Ri della ferrata, e ricordo che questa appunto opera sarà finanziata dal fondo strategico della comunità di Valle. Abbiamo inserito 500.000 euro sulla viabilità, poi 50.000 euro sulla riqualificazione di Piazza Risparmio, poi abbiamo inserito anche l'acquisto di arredo urbano per 53.000 euro. Questo acquisto di arredo urbano è finanziato per 25.000 euro da un contributo dello Stato. Abbiamo inoltre inserito un progetto di riqualificazione dell'Alveo Noce, un progetto che abbiamo in cantiere da anni, ma che abbiamo inserito solo ora perché finalmente è arrivato il contributo dal GAL che stavamo aspettando da un bel po' di tempo, contributo che è pari a 164.000 euro, quindi noi finanzieremo la differenza, che sarà circa 50.000 euro. Poi vi segnalo 20.000 euro per la manutenzione degli alloggi di Casa Veronesi, dove andremo a sostituire tutti i portoncini blindati. E poi vi segnalo una serie di lavori che verranno effettuati sulla baita Campedel, sul punto fuoco in Val del Ri e altri lavori ai piani, nonché un progetto che partirà ai piani, insomma, uno studio di fattibilità per i piani. E sul fronte delle entrate vi ho detto appunto che abbiamo inserito avanzo complessivamente per 935.000, il dettaglio è avanzo libero per 884.000, per investimenti 32.000 e avanzo per accantonamenti per 19.000, che va a coprire il TFR in uscita. Se vi sono domande rimango a disposizione.
Grazie Assessore. Qualcuno prende la parola? Nessuno? Allora poniamo subito in votazione la delibera. No. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì. Allora, 4 astenuti e 13 favorevoli. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. 13 favorevoli e 4 astenuti. Procediamo allora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del documento unico di programmazione, il DUP 2023-2025. Prego, Assessore Martinatti.
Grazie. Sempre entro la fine di luglio di ogni anno viene presentato al Consiglio il documento unico di programmazione. In questo caso è relativo agli anni 2000, al triennio 2023-2025. Questo DUP, come ogni anno per il DUP di luglio, è stato redatto in forma semplificata alla luce del fatto che allo stato attuale vi è incertezza circa la quantificazione puntuale delle risorse sia di parte corrente ma soprattutto di parte straordinaria e quindi conseguentemente una oggettiva difficoltà nella programmazione delle spese. Quindi, come avrete avuto modo di vedere, è privo della sezione operativa, che è quella chiaramente con tutti i dati e i valori di bilancio. Quindi si rinvia la nota di aggiornamento al presente documento, che sarà, come al solito, presentata contestualmente allo schema di bilancio, quindi con il bilancio di previsione. Grazie.
Prego, consigliere Vigili.
Io, scorrendo il DUP, avevo alcune domande e considerazioni da fare. Ho visto che c'è stata una grossa crescita delle richieste di alloggi comunali, che sono passati da 22 del 2019 a 58 del 2021, a fronte di un'assegnazione che invece è passata da 3 del 2019 a 8 del 2021. Siccome non mi ricordo in quale parte del DUP, poi si fa riferimento anche all'esigenza di mettere mano al patrimonio comunale per recuperare delle risorse, vista, diciamo, la carenza di trasferimenti, eccetera, eccetera, volevo capire che intenzioni ha la Giunta rispetto all'utilizzo di questo patrimonio comunale, perché ovviamente a fronte di una richiesta così massiccia di richieste di assegnazioni di alloggi, volevo capire se c'è un'idea di dismissione per fare cassa e finanziare altre cose, oppure di un suo, diciamo, utilizzo anche in chiave sociale, come capita spesso. Oggi ci sono progetti di co-housing e, apro e chiudo una parentesi, a maggio nel PNRR sono stati stanziati 1.250 milioni proprio per finanziare progetti al capitolo inclusione che riguardano, guarda caso, anche edilizia abitativa per persone svantaggiate, anziani, eccetera. Quindi volevo capire che a fronte di questo fenomeno e a fronte di un patrimonio comunale che voi stessi dite è una risorsa da utilizzare, se avete già qualche idea di cui ci volete mettere al corrente, ecco.
Grazie, consigliere Vigili. Prego, assessore Martinati.
Sì, solo brevemente. Allora, il Comune di Mezzolombardo ha di proprietà circa una quarantina di appartamenti. Sono tutti perennemente, se non nel lasso di quando viene liberato un alloggio, il periodo proprio utile, il minimo, e sono sempre tutti pieni, cioè sono sempre tutti occupati e assegnatari. Come sapete, c'è una commissione alloggi che verifica tutte le domande e a cui viene proposto, a cui partecipo io, ci sono i membri della commissione, c'è l'attività, la responsabile Claudia Calovi che partecipa anche lei, c'è un esperto e queste graduatorie vengono riviste ogni 6 mesi per quanto riguarda i canoni, gli alloggi svincolati, mentre per gli alloggi sostenibili una volta all'anno. E, diciamo che nell'anno 2020 e nel 21 c'è stato, diciamo, un gran movimento. Ci sono state sicuramente più domande, questo è purtroppo, e lo vediamo quotidianamente, anche quello che ci ha lasciato anche il Covid, anche se il Covid non ci ha lasciato, ma comunque ce ne accorgiamo quotidianamente che le domande sono di più, ma per una serie di vicissitudini. E sono stati effettivamente assegnati più appartamenti. Magari dopo ne parlerà anche il sindaco. E ci sono state una serie di c'è stato l'immobile in piazza Pio XII, dove alcuni nostri alloggiati hanno trovato risposta, hanno preferito andare là. e ci sono stati dei movimenti, che questi li vedremo secondo me nel 2022 su una loggia ITEA, che hanno segnato e sono stati assegnatari anche delle persone che sono nelle nostre graduatorie. Quindi le graduatorie ad oggi che abbiamo approvato l'altro ieri in giunta hanno sicuramente meno di delle 28 persone che erano richiedenti alloggio, perché fortunatamente alcune situazioni, soprattutto le situazioni più urgenti, siamo riusciti a fargli fronte. Tante volte, allora, il caso della manutenzione degli alloggi è uno di quei classici casi che tante volte non si vedono dai dati contabili, perché adesso ogni volta che viene lasciato per qualche motivo un alloggio comunale, attraverso soprattutto i volontari del tavolo, che qua ringrazio perché un giorno vorrei farvi vedere, e ogni due anni fanno un aggiornamento dei lavori che vengono fatti sugli immobili, e lo fanno con ore di volontariato, e dà veramente l'idea di come viene trasformato un appartamento nell'arco di pochissimo tempo. Lo fanno attraverso le ore di volontariato nel tavolo, chiaramente per i lavori che possono fare loro, altrimenti interveniamo con gli operai comunali, e quindi ogni volta, almeno per quanto mi riguarda, in questi due anni abbiamo avuto libero un appartamento, abbiamo provveduto a manutentarlo. Direi col 90% con le ore dei volontari del tavolo della solidarietà. Quindi non vedete, adesso ad esempio Casa Veronese, abbiamo stanziato questi 20.000 euro perché era ora di cambiare i blindati. E questo è un esempio. Quindi per quanto mi riguarda, ma penso di parlare a nome di tutti, non c'è l'intenzione assolutamente di vendere degli alloggi. E altra cosa che mi sono dimenticata prima è che anche dal 2020 è entrato a far parte degli alloggi comunali anche l'immobile del cimitero, e da quest'anno anche l'alloggio del teatro fa parte degli alloggi comunali. Quindi diciamo che, anzi, la volontà è, dove si può, di incrementare. Dopo, se volete aggiungere qualcos'altro
grazie delle informazioni. No, io, la mia domanda è un po' diversa, no? Cioè, va benissimo tutto quello che ha detto assessore, ma al di là del patrimonio immobiliare di alloggi che vengono assegnati, il patrimonio comunale ha anche altre, diciamo, unità immobiliari che attualmente non sono destinate ad alloggi perché sono da ristrutturare, eccetera, eccetera. Quindi la mia domanda era se alcuni di questi immobili, non so, penso all'ex istituto Martino Martini, per fare un esempio che ci ho studiato, sono affezionato, se per quel tipo di immobili, visto che siamo di fronte ad un fabbisogno di questo tipo, si sta pensando ad una destinazione che abbia, come dire, il sociale nel suo DNA, perché, ripeto, ci sono dei fondi a disposizione, ci sono delle istituzioni come le fondazioni bancarie che spesso mettono a disposizione, e questo può essere anche una forma alternativa al ricovero, magari per anziani parzialmente autosufficienti, eccetera, eccetera, no? Perché al di là degli alloggi che ci sono e li riammodernate va benissimo, io sono rimasto colpito da questo incremento della domanda, quindi dico, forse gli alloggi che ci sono non bastano e bisogna capire se esiste qualche altro bene immobile che potrebbe avere questa destinazione. Questa era la domanda, non so se adesso...
Grazie consigliere Vigili, prego signor sindaco.
Grazie presidente, sì, allora, intanto io volevo tornare velocissimamente su quello che riferiva l'assessore Martinatti per... fare innanzitutto i complimenti pubblicamente davanti all'intero consiglio all'assessore e al suo staff del servizio sociale, perché nell'ultimo anno e mezzo, rispetto all'emergenza che abbiamo vissuto anche legata al Covid, alla crisi economica che poi conseguentemente si è innescata, abbiamo avuto effettivamente anche sul nostro territorio, sì, da un lato l'incremento della domanda degli alloggi, ma soprattutto qualche caso effettivamente importante, di gravità importante, per cui qualcuno necessitava in maniera molto urgente di un alloggio, rischiava di rimanere, come si suol dire, su una strada. Il servizio sociale e l'assessore, devo dire, hanno operato con grande oculatezza, con grande anche coinvolgimento della commissione alloggi, con grande attenzione. Siamo riusciti a sostanzialmente far ruotare tutta una serie di appartamenti di quella quarantina che abbiamo a disposizione. Abbiamo scongiurato appunto che quei casi gravi divenissero ancora più gravi, abbiamo assegnato tantissimi alloggi in questi ultimi anni, si sono mossi anche presso ITEA per cercare di sbloccare alcune assegnazioni che purtroppo, dobbiamo dirlo, erano ferme da un anno e mezzo, e grazie alle sollecitazioni poi che ha effettuato il servizio sociale l'assessore Martinatti si sono mosse, hanno permesso quindi di liberare qualche alloggio dei nostri, perché gli assegnatari andavano negli alloggi ITEA, e quindi andare ad occuparli andando a scorrere la graduatoria, come dicevo, e evitando quindi che alcuni casi si aggravassero ancora di più. Quindi è stato fatto un lavoro davvero importante, tant'è vero che le graduatorie che abbiamo provato martedì abbiamo visto che sono sempre importanti, ci sono sempre tante richieste, ma non abbiamo in questo momento richieste, come qualche mese fa, di persone che da un giorno all'altro potrebbero, diciamo così, ritrovarsi in grave difficoltà. Possono, tra virgolette, anche attendere qualche tempo. Rispetto a quello che è il nostro patrimonio immobiliare, noi dobbiamo dire con assoluta chiarezza che siamo fortunati, abbiamo effettivamente una quarantina di alloggi di proprietà del comune di Mezzolombardo, non tutti i comuni, anche per diciamo così simili per dimensioni, hanno questo tipo di prerogativa, anche perché voglio ricordare la competenza rispetto all'edilizia abitativa agevolata e all'edilizia abitativa sociale fanno capo oggi, rispetto alla normativa provinciale, alla comunità di valle da un lato, alla provincia dall'altro, che poi demanda ad ITEA l'assolvimento per una parte di tale operazione. Abbiamo anche avuto un'offerta da parte di ITEA per gestire i nostri alloggi, per quindi farli entrare nel calderone a disposizione di ITEA per le assegnazioni, e abbiamo invece detto che preferiamo continuare a gestire noi i nostri alloggi per cercare di rispondere in maniera puntuale, precisa e veloce alle esigenze dei nostri cittadini. Rispetto però a quello che lei chiedeva, se c'era la volontà di dismettere qualche immobile, fin qui la risposta è sì, perché per esempio non abbiamo mai fatto mistero che sul Cason stiamo ragionando con la provincia per capire che intenzioni hanno anche loro rispetto alla possibilità che quella diventi una scuola definitiva, vi interessa che diventi una succursale del Martini definitiva, o in questo momento è una fase provvisoria, avete altre idee, cioè quindi stiamo cercando di ragionare con loro in tal senso, mentre invece per i motivi che dicevo prima, cioè che il comune non ha una competenza primaria rispetto al welfare abitativo, diciamo così, sono comunità di valle e provincia che devono occuparsi in caso di questo tipo di procedure, anche perché noi non avremmo con tutta evidenza non tanto la forza, perché quella può arrivare attraverso il PNRR eccetera, ma non avremo poi la forza del mantenimento se ci allarghiamo troppo rispetto all'edilizia abitativa. Abbiamo qualche idea di magari implementare di qualche unità, sì, il nostro patrimonio immobiliare da mettere a disposizione di chi ne ha bisogno. Stiamo ragionando, non ne facciamo mistero, sul primo piano delle poste, dove c'erano un tempo gli ambulatori dei medici di base, lì ci troviamo già all'interno di un condominio, quindi sarebbe anche abbastanza, diciamo così, immaginabile inserire 3-4 alloggi che vadano quindi ad implementare il patrimonio immobiliare del comune in tal senso, però questi sono gli unici ragionamenti che stiamo facendo in questo momento riguardo l'edilizia abitativa.
Grazie, signor Sindaco.